questi pensieri sono maturati venerdì in seguito a delle domande che un adolescente mi ha fatto ed in seguito a delle in seguito al nuovo argomento che gli adolescenti studieranno quest'anno, prima e seconda re. Loro studieranno questo argomento e dovranno notare le cose utili per noi o le cose dannose per noi, e poi dovranno cercare di tracciare un po' le caratteristiche dei personaggi di questi due libri. Avevo preparato un PowerPoint per un altro argomento che però lo vedremo, se il Signore piacerà, in un'altra circostanza. Vi invito ad aprire in Prima Re, capitolo 12. Prima Re, capitolo 12. Prima Re, capitolo 12. I versetti 25 a 33. L'argomento è lungo, ma io cercherò di, in modo selettivo, di scegliere ciò che secondo me potrebbe servire a me e anche a voi. Leggo. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì, poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire i sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme e basta. Or Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto, e ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi e creò dei sacerdoti presi qua e là dal popolo, che non erano dei figli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel, perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti, e a Betel stabilì i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, che aveva scelto di testa sua. Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare incenso. Fin qui la nostra lettura. Voglio dare un titolo a queste riflessioni semplici, modeste. Geroboamo, inventore o se preferite ideatore di una religione di comodo che c'è ancora oggi. Allora noi vedremo su cosa si basa una religione di comodo, poi vedremo che cosa fa scattare l'idea di adesione a una religione di comodo. Prima però io desidero vedere con voi alcuni cenni storici e io mi sono posto una domanda. Non so se anche voi quando leggete la scrittura vi ponete le domande. Io mi sono posto questa domanda: perché Geroboamo? Me lo siete mai chiesti voi? Perché Geroboamo? Cioè, perché è nata questa figura di Geroboamo? Che in realtà non avrebbe avuto motivo di esserci, è vero? Perché dunque Geroboamo? Allora, c'è sempre un trascorso, cioè c'è sempre un passato che influenza il futuro. Siete d'accordo, fratelli? Vero? Siamo qui alla presenza del Signore, desiderosi di ascoltare la parola, vero? Quindi ci concentreremo su quello poco che il Signore ci dirà. C'è sempre un trascorso, c'è sempre un passato, è vero? C'è un principio nella fisica, il principio della causa ed effetto. Questo principio dice che ad ogni effetto c'è sempre una causa, è vero? Allora, se questo principio noi lo attuiamo alla nostra vita, potremmo dire così, che quello che sono io oggi è la causa di quello che io ho fatto ieri, di quello che io ho scelto ieri, di come ho vissuto ieri, è vero? e quello che io sono oggi in qualche modo sarà dimostrato più avanti, si vedranno gli effetti positivi o negativi più avanti. È vero, questo è vero a livello di marito, a livello di moglie, a livello di single, di giovane, e in tutti i casi, in tutti gli ambiti. Allora, per capire e dare una risposta a questa domanda, perché Geroboamo, fratelli e sorelle, noi dobbiamo fare un nome e non possiamo non farlo. Qual è questo nome? Salomone. È incredibile. Salomone è un uomo intelligente, l'uomo più intelligente, più sapiente della terra. È la causa della presenza di questo uomo, Geroboamo. Geroboamo c'è grazie a Salomone. Allora, venite nella pagina prima re, ve lo voglio dimostrare brevemente, ripeto, non posso dedicare molto tempo, ma è interessante quello che vediamo qui. Prima re, capitolo 11, versetto 1. Il re Salomone, oltre alla figlia, e mi piace questo oltre, cioè oltre al fatto che ha preso una pagana come moglie, quindi sta dicendo la scrittura che quello che ha fatto non è secondo la volontà di Dio. Quindi oltre ad aver superato questo limite, ma comunque, fra virgolette, accettato, perché? Perché è vero che ha commesso un peccato, ma è vero anche che cosa? Che questa donna è diventata sua moglie. Quindi rimane sua moglie, secondo la scrittura, fino a quando i due sono in vita. Ma oltre a questo limite che lui ha superato, cos'altro ha fatto? Dice qua, molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto, non andate con loro, delle pagane. È interessante, queste donne, per brevità non lo leggo, se voi leggete i versetti, sono davvero entusiasmanti, i versetti che seguono, portarono Salomone all'idolatria più scatenata, all'idolatria più terribile che Dio odia. Un uomo saggio diventa uno stolto. Fratelli e sorelle, c'è qualcuno qui più saggio di Salomone? Può alzare la mano? C'è qualcuno che dice, no, io sono più in gamba di Salomone, non potrei mai cadere negli errori di Salomone? Se per favore può alzare la mano. Nessuno, neppure io. Se è caduto Salomone, allora noi dobbiamo fare così. Dobbiamo tenere gli occhi veramente aperti. Ma notate, guardate, fratelli, versetto 9 del capitolo 11. Ci tengo a precisare questo, perché è molto importante. È stata anche la domanda che mi è stata fatta. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui, si era allontanato dal Signore. Che cosa succede? Dio, non ci distraiamo, si indignò, Dio si arrabbiò, Dio si indignò contro Salomone. Due volte gli è apparso, dice qui, e gli ha spiegato a Salomone tutto quello che lui voleva fare nella sua vita, nella vita del popolo. Due volte, e per ben due volte, lui ha ignorato questa visione, per più di due volte. È interessante, fratelli, attenzione, causa effetto, versetto 14. Il Signore suscitò un nemico a Salomone. Ma ho letto bene? C'è scritto anche nella nostra Bibbia questo? Il Signore suscitò un nemico a Salomone. Io non so se anche nella vostra Bibbia dice così. Versetto 23. Dio suscitò un altro nemico a Salomone. Mamma mia, fratelli, ma ci rendiamo conto quello che noi stiamo dicendo? Cioè i problemi da qui in avanti di Salomone erano suscitati da Dio, determinati da Dio. È un messaggio straordinario che troviamo qui. Cioè Dio crea dei problemi a Salomone, dei nemici. Io mi pongo sempre delle domande. Allora dobbiamo dire che quando noi abbiamo i problemi nella nostra vita, la scrittura, qui io capisco questo, se voi capite cose diverse, fratelli, davvero io sono pronto ad ascoltarvi, ma io capisco che ci possono essere dei problemi nella nostra vita che sono causati dal nostro passato, dalle nostre scelte, che sono determinate da Dio. Il giudizio. Noi siamo figli di Dio, non perdiamo la salvezza, grazie a Dio. Però possiamo perdere benedizioni di Dio. È scritto in Geremia questo. Noi possiamo perdere benedizioni di Dio. Non è che Dio è debitore verso di me. Dio non ha un debito verso di me, sono io semmai infinitamente ed eternamente debitore verso Dio. Questo lo dobbiamo mettere nel cuore, fratelli, non nella mente. Perché se lo mettiamo nella mente, scapperà, ce ne dimentichiamo. Mettiamolo nel cuore. Salomone ha dei nemici suscitati da Dio. Ed è interessante quello che viene detto in Neemia. Se voi andate a leggere in Neemia, c'è al capitolo 13, viene eretto un monumento. C'è un monumento al centro di questo capitolo, al versetto 26, tenuto ancora bene questo monumento, scolpito bene, gigantesco, e questo monumento dice, guardate, è un monumento dedicato ai caduti. E sapete chi sta su questo monumento? Salomone. Salomone ha fatto una brutta fine, dice Neemia, grazie alle donne pagane. Ma l'insegnamento qual è, fratelli? Non tanto la gravità di avere a che fare con delle pagane, che è una cosa grave in sé, ci sono delle conseguenze, ma l'insegnamento qual è? È che ci sono delle situazioni nella nostra vita che sono causate dalle scelte sbagliate che noi facciamo. Qualche anno fa ho conosciuto una famiglia di 5 componenti, 3 figli maschi e loro 2. E lavoravano tutti e due e guadagnavano parecchio. Sapete cosa faceva questa famiglia? Spendeva e spandeva in tutto quello che volevano, 2 stipendi, li spandevano e spendevano come volevano, cose di marca, tutte le cose all'ultima moda, eccetera. Dopo qualche anno, lei ha perso il lavoro e lui era l'unico sostentamento di questa famiglia. E questa famiglia ha avuto un sacco di problemi, piangevano perché non potevano poi avere tutto e perché non era sufficiente a pagare l'affitto, avevano tutti questi problemi. La causa stava nella stoltezza della gestione dei soldi di questa famiglia. Fratelli e sorelle, c'è sempre una causa. Allora, ci sono dei problemi che noi attraversiamo, per onestà non dobbiamo chiamarle delle prove, ma dovremmo, se siamo onesti davanti a Dio, dovremmo dire questa è la conseguenza del mio peccato. Questa è la conseguenza delle mie scelte sbagliate. Dovremmo essere coraggiosi. Se io sono un genitore superficiale, è vero? E il messaggio verte un po' intorno a questo, sul fatto che io mi creo una religione su mia misura. Allora vado all'incontro quando voglio, non ci vado quando voglio, arrivo in ritardo, se voglio arrivare in ritardo. E tanto poi, quando all'inizio, sai, Leonardo dà le notizie, perché devo arrivare alle 10:30 o alle 10:15? Arrivo alle 11:20, meno un quarto, perché tanto poi Leonardo dà le notizie, poi c'è sempre il solito canto iniziale, dai, sta fretta qua che avete voi, veramente, con calma. E poi abbiamo anche i bambini piccolini da gestire, ma stai scherzando? Fratelli, questo è una religione di comodo che noi ci costruiamo, è vero? A nostra immagine e somiglianza, come ha fatto Geroboamo, ha costruito, spinto delle motivazioni che adesso vediamo, una religione di comodo. Questa religione sussiste ancora adesso e a volte molti credenti se la costruiscono su misura. Allora, riunione di preghiera non ci vado, all'evangelizzazione, sì, no, però, ieri sono tornato alle 6, 7, 8 dal lavoro e poi, insomma, sai, il sabato mi devo dedicare un po' a fare la spesa, giustamente. Non vuoi andare a fare la spesa? Cosa devi mangiare poi, Linda? Non vuoi mangiare niente? Oppure, devo andare a comprare questo, devo andare a fare quest'altro. E lo faccio il sabato. Perché lo devo fare in un altro momento, no? Quando io posso non penalizzare l'opera del Signore. Allora la domanda che ci dobbiamo porre, fratelli e sorelle, è questa. Le scelte che io faccio sono solo per la mia comodità? O portano un utile all'opera di Dio? Questa è una domanda che noi dovremmo porci tutti i giorni. Io scendo dal letto, faccio le scelte e dico, questa scelta è frutto del mio egoismo? Oppure è qualcosa che viene utile all'opera del Signore? Ah, viene utile all'opera del Signore! Con tutte le mie forze allora ci devo mettere, con tutto il mio impegno, tutta la mia intelligenza. Se la risposta è no per il mio egoismo, per la mia pigrizia, allora noi dovremmo avere l'onestà di sottomettere questo pensiero a Gesù Cristo, come dice la Scrittura. Allora, abbiamo visto dei cenni storici. Il Signore si indignò e a un certo punto dice È straordinario questo, guardate, fratelli. A un certo punto dice che io, per amore di Davide, versetti 11 e 12, per amore di Davide, io non ti toglierò il regno, ma lo toglierò dalle mani di tuo figlio. Guardate un attimo, Salomone deve ringraziare il padre, le benedizioni che lui ha, deve ringraziare il padre, Davide, l'amore che Davide ha avuto, al versetto 11 e 12, leggetelo. Salomone deve dire: Signore, grazie a Dio che io ho avuto un padre come Davide, fedele, ha peccato a volte, ma si è rialzato, ha camminato, ha amato Dio, ha amato la testimonianza. E questa condotta, questo passato, la legge di causa effetto, questo passato determina un futuro nella mia vita tranquillo. Un'altra domanda mi sono posto, fratelli, io mi pongo le domande. Che futuro stai dando ai tuoi figli? Se tu adesso ti sei creato questa religione di comodo, no? Quindi decidi tu a che ora arrivare, a che ore fare, le servizi da partecipare, come educare i tuoi figli, che futuro tu stai preparando per i tuoi figli? L'effetto che avrà questa tua religione di comodo nella vita dei tuoi figli, quale sarà? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Guardate, grazie a Davide. E nel capitolo 12 c'è scritto proprio così: Dio mandò ad effetto la sua parola e permise di togliere 10 tribù dalle mani del figlio Roboamo. È forte la scrittura, è chiara, è precisa. E al versetto 20 Geroboamo diventa re. Ecco la ragione di Geroboamo. Avete visto? È nato Geroboamo come re. C'è Geroboamo come re, non doveva esserci, ma c'è Geroboamo come re. È interessante la strategia di Geroboamo. Geroboamo viene riconosciuto re, e io voglio farvi vedere qualcosa di straordinario. Nel capitolo 11, dal versetto 38, Dio parla a Geroboamo. È forte, perché a volte noi, se non conosciamo la scrittura nel contesto immediato e anche quello più ampio, possiamo far dire alla scrittura delle cose che la scrittura non dice. Guardate qui, Dio manda un messaggero a Geroboamo: se tu ubbidirai a tutto quello che io ti comanderò e camminerai nelle mie vie e farai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te, ti edificherò una casa stabile come ne edificai una a Davide, e ti darò Israele. Così umilierò la discendenza di Davide, ma non per sempre. Per questo Salomone cercò di far morire Geroboamo, ma questi partì, si rifugiò in Egitto, eccetera. Guardate com'è chiara la scrittura. Dio manda un messaggio a Geroboamo: Geroboamo, io ho scelto te per delle ragioni, caratteristiche che quest'uomo aveva. Attenzione, Geroboamo. Se, mi piace questa parolina qua, se. Abbiamo detto che Dio non è il nostro debitore, vero? Paolo, ti dà qualcosa a Dio a te? Giuseppe? Neanche a me. Dio non è il nostro debitore. Però Dio fa delle promesse nella sua bontà. Guardate, se ubbidirai, se tu ubbidirai alla mia parola, e di messaggi ne ascoltiamo tanti da questo pulpito, vero? Se, come ci è stato detto giovedì bene, tu ubbidirai. Giovedì ci è stato detto che noi possiamo ascoltare, riempirci la mente di tante belle cose, spiegarle anche bene, ma non essere degli uomini o delle donne di Dio. E farle terminare lì, a livello mentale. Ma se questa parola, come ci è stato ben detto giovedì, dalla mente scende nel cuore, beh, fratelli, le cose cambiano. Allora dice qua a Geroboamo: devi stare solo tranquillo, perché io sarò con te, e ti renderò una discendenza, fratelli, stabile. Tu non ti devi preoccupare del tuo futuro. Il tuo futuro lo gestirò io. Guardate che promessa che Dio fa a Geroboamo. Capitolo 12. Mi dispiace che non possiamo vedere tutto, ma davvero, Signore, mi dava questo messaggio per mio cuore molto bello. Guardate, versetto 25. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi stabilì. E poi uscì di là e costruì Penuel. Qui vediamo cosa? Che lui inizia a costruire nel suo regno, a rendere stabile il suo regno. Guardate adesso questo inciso, io l'ho sottolineato nella mia Bibbia con la penna rossa. Geroboamo disse in cuor suo. Ah. Allora Geroboamo che ha fatto? Gli piaceva essere re. Ah, era proprio contento di essere re. E non ha ascoltato con attenzione quello che ha detto il Signore a Geroboamo attraverso il profeta, cioè che io renderò stabile il tuo regno se tu sarai ubbidiente a me. Allora che cosa fa quest'uomo? Inizia a ragionare in cuor suo. Ah, allora, vediamo un po'. Il popolo di Israele va a fare i sacrifici a Gerusalemme. Se va a Gerusalemme, 2 più 2 fa 4. Vuol dire che prima o poi questi qua a me non mi calcoleranno più. Ma non solo non mi calcoleranno più, ma questi qua mi uccideranno e uccideranno tutta la mia famiglia. La razionalità. Ha iniziato a ragionare con la sua mente, non più con la parola di Dio. Fratelli e sorelle, quando noi ragioniamo con la nostra logicità, logicità umana, e dimentichiamo la parola di Dio, noi andiamo incontro a dei rischi grandi. E vuol dire che noi ci stiamo costruendo questa famosa religione di comodo che ci accompagnerà durante tutta la nostra vita. Allora guardate che cosa sta facendo quest'uomo. Sta facendo delle scelte che comprometteranno il futuro, sta facendo delle scelte per l'utile dell'opera di Dio. Qual è la risposta? No. Perché sta facendo queste scelte? Per il suo comodo. A me viene comodo così. Questa è la mia logica. Ma scusatemi, fratelli, ma è cambiato qualcosa? È diverso oggi? Quando delle famiglie se ne infischiano dell'evangelizzazione e non fanno il minimo sforzo perché possano essere presenti all'evangelizzazione, vi faccio un esempio. Ma questi sono esempi tangibili, no? Oppure frequentano o non frequentano. Oppure c'è mai una partecipazione attiva, sempre in un angolino. Ma scusatemi, non è lo stesso modo di ragionare di Geroboamo? Io mi sono chiesto, è lo stesso, cambiano i nomi. Forse a posto di Geroboamo ci posso mettere Gino Vairo, ci potrei mettere, non so, Francesca, Michele, Giovanni, quello che tu vorrai. Ma cambiando il nome, la situazione è la stessa. Avete visto come questa religione di comodo c'è anche oggi? Qual è la tua religione? Come sta andando la mia vita, la tua vita? Io ogni tanto mi fermo e faccio questo esame introspettivo. Hai già costruito bene questa tua religione di comodo? Oppure, non so, c'è ancora, sei ancora in fase di costruzione, la puoi distruggere e continuare a servire il Signore come facevi prima? Chiediti queste cose, chiediamoci queste cose. Le scelte che sto facendo sono per il mio egoismo o per l'utile della testimonianza, per la salvezza delle anime? Dio mi ha dato un figlio, ma perché me l'ha dato? Ma perché non mi vuole più far frequentare le riunioni? Perché non mi vuole più far frequentare l'evangelizzazione o altre attività? Perché se Dio ha fatto così ha sbagliato! È meglio che se lo prende questo figlio, perché è più importante di Dio! Io capisco questo. Guardate, la religione di comodo, fratello, non è cambiato niente. Ma questo messaggio adesso dove sta? Sta solo qua? O lo facciamo scendere qua, come è stato spiegato giovedì? Che dite? È ancora dura la mia testa? Ho bisogno che Dio mi susciti dei nemici? Vuoi che Dio ti susciti dei nemici, dei problemi? Fratelli, non voglio spaventare nessuno, ma Dio sta parlando al mio cuore. E ho voluto condividere questa cosa con voi. Allora, come nasce una religione di comodo? È bellissimo questo. Vado un po' più avanti, così, se no non ci sto nel tempo. Come nasce una religione di comodo? Beh, una religione di comodo si basa innanzitutto su un luogo. Versetto 29, guardate, il luogo. Mise uno a Betel e l'altro a Dan. Perché? Perché mi devo spostare e fare tanti chilometri e andare in adunanza? Ma scusami, ma tu sai, Giuseppe, quanto costa la benzina? E tu sai, Carmine, che poi le gomme si consumano, insomma, poi devo comprare anche le gomme, ma stai scherzando? Dove? Facciamolo in casa nostra. Facciamo il culto in casa nostra, perché devo andare in adunanza? Che cambia se lo faccio in casa mia? Dai, ci mettiamo io, mia moglie, mio figlio, i miei figli, abbiamo fatto il culto, preghiamo. E dai, mo dobbiamo andare a finire in adunanza. Ma è la volontà di Dio questa? Va per l'utile comune? Va per il bene della testimonianza? Oppure è solo il risultato del mio egoismo? A Penuel, guardate l'intelligenza di quest'uomo, perché poi quando noi facciamo le scelte in luogo, mica siamo stupidi, siamo abbastanza intelligenti. Allora, Sichem, sceglie Sichem. Abramo qua ha costruito il suo primo altare, c'è una storia, dai, su, dai, un luogo importante. Penuel, Giacobbe qui a Penuel divenne Israele, ma scusami, è una città importante. Betel, vuoi che Betel non sia importante? Casa di Dio. Betel vuol dire casa di Dio. Ma è inutile che dobbiamo andare proprio, anche qua è la casa di Dio. A Dan, l'estremo confine nord. Fratelli, non dimentichiamoci. Sapete chi dà le regole? È Dio. Chi dice come lo dobbiamo adorare e dove? È il Signore. È interessante il numero 10. È vero, ve lo ricordate il numero 10? Seconda Samuele, capitolo 6, versetti da 6 a 10. Ve li ricordate questi personaggi? Uzza, oppure Abiu e Nadab, figli di Aronne, che cosa hanno fatto? Avevano molto zelo, ma non hanno ubbidito alla parola di Dio. Il risultato qual è stato? La morte. Dio stabilisce le regole, e noi dobbiamo solo ubbidire, per il nostro bene. Versetto 32, il tempo. Guardate cosa fa questo furbacchione. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda. Avete notato? È un furbo questo. Sta costruendo bene la situazione. Sceglie lo stesso giorno, non più il settimo mese, ma l'ottavo mese. Avete notato? Perché? Perché non il settimo mese? Cosa c'è nel settimo mese? Nel settimo mese c'era una festa un po' triste, espiazione. Là, quella festa là io mi dovevo guardare dentro, dovevo un po', insomma, anche piangere, se il caso, perché dovevo ricordare delle cose, verificare tutto, è una festa espiazione. È una festa triste, mamma mia, poi e io poi dopo vado un po' in depressione, e poi, insomma, sai, è meglio andare alla festa dei tabernacoli. Là si cantava, si ballava. C'è più gioia, no? Che cosa fa quest'uomo? Capisce che deve toccare i sentimenti, non il cuore. Deve toccare i sentimenti delle persone. Perché i sentimenti all'inizio ti fanno sentire bene, ma com'è bello! Però la parola non scende, come ci è stato spiegato giovedì. Rimane qua, ma non scende qua. E non cambia niente, i sentimenti vanno e vengono, ci imprigionano, vanno e vengono. È incredibile, è forte. E poi, su che cosa la basa? Avete notato? Lui mette lì due vitelli d'oro e fa sì che le persone iniziano a vedere. Mo sta fede qua che non vedi niente, ma te lo sei chiesto, Mario, non vedi niente. Ma se vedi bello qualcosa diventa un po' più, insomma, più facile, no? E sono più attirato a ricordare. Questa è un po' la religione di Comodo. Vado avanti. Ci sono sempre delle conseguenze, perché ho 5 minuti e me li voglio giocare bene. Ci sono sempre delle conseguenze, causa ed effetto. Ok? Lui fa il furbo, ci sono delle conseguenze. Allora, quali sono queste conseguenze? Innanzitutto, lui ha innescato con queste scelte il declino del popolo di Dio. Ha innescato con le sue scelte, fratelli, ha messo in discesa la propria famiglia. Ha messo la propria famiglia su un filo di un precipizio. A destra il precipizio e a sinistra c'è la vita. Ma sta più pendendo così, verso il precipizio. È forte questo fatto. Un uomo che pensa al suo guadagno. Un uomo che accende l'ira di Dio perché ha dimenticato le promesse che Dio gli ha fatto. Ha dimenticato che Dio gli ha fatto delle promesse, accende l'ira di Dio su se stesso. Dimentica le promesse che Dio ha fatto nella sua vita. Allora, guardate, capitolo 13, mi fermo, ci sono altre cose, ma mi fermo. Versetto 33. Perde il regno, lui lo voleva consolidare, lo perde, guardate cosa fa adesso, fosse solo quello, dice va bene. Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via malvagia, istituì anzi nuovi sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo, chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. Attenzione, versetto 34, sottolineatelo nella nostra Bibbia, penna rossa. Quella fu per la casa di Geroboamo un'occasione di peccato che attirò su di lei, fratelli, a me fa tremare le gambe questa parola, la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Qual è la lezione che impariamo qua, fratelli? Io voglio rivolgermi ai genitori. Se tu, papà, mamma, hai già costruito questa religione di comodo, che è tutto intorno a te, o tutto intorno a tua figlia, a tuo figlio, questa è una religione di comodo, sappi che tu non stai facendo del bene a te, a tuo figlio, a tua figlia. Tu stai minacciando la tua famiglia. E nel futuro di questa famiglia, di questi tuoi figli, molto probabilmente, come dice il profeta Isaia, siccome tu non vai alla parola, non ci sarà futuro, non ci sarà aurora. Capitolo 8, leggetelo. Non c'è futuro. Allora poi fra qualche anno, 10 anni, dici, ma mio figlio non si converte. Ma mio figlio non si converte. È ribello. Mo si droga pure. Allora la legge di causa ed effetto. Vai un po', riavvolgi il nastro. Vai a 10 anni fa, 15 anni fa, cioè a oggi. Rivedi la tua vita. Com'è la tua vita? Ah, devo andare all'evangelizzazione, ma me la prendo con comodo. No, ma poi oggi non proprio voglio, mamma mia, Mire, oggi proprio, guarda, Mire, oggi, sapete, io lavoro anche a sabato, no? Ho avuto una giornata difficile. Mire, dai, vedi tu, no, lascia qui i bambini, ci penso io. Daniel, tu vuoi andare, non ci vuoi andare, non ci andare. Simone, ma se tu devi studiare, stai qui. Riavvolgiamo il nastro della nostra vita, fratelli. Com'è la tua vita oggi? Riavvolgi il nastro di 10 anni fa, 5 anni fa. Puoi dire che sei nella prova o sei costretto a dire per onestà davanti a Dio che oggi stai vivendo il risultato del tuo peccato? Io non voglio la risposta. Noi le risposte, io compreso, la dobbiamo dare al Signore. Ma notate che cosa ha creato quest'uomo qui. Per 20 volte è ripetuto nel libro di Prima Re, Seconda Re, quando parla dei vari re, e questo re, ad esempio, Baasa, fece ciò che è male agli occhi di Dio, seguendo la via di Geroboamo. Che cosa ha tracciato quest'uomo? Una via, una dottrina, una religione di comodo. I figli che cosa fanno? I discendenti la seguono. Mio padre ha fatto così, mia mamma faceva così, la religione di comodo. L'hai preparata, bene, sappi che i tuoi figli la percorreranno. E non ti lamentare quando percorreranno questa strada. Riavvolgi il nastro, causa ed effetto, e tu vedrai che chi gliel'ha preparata, chi gliel'ha formata, chi l'ha asfaltata, chi gli ha messo la segnaletica, sei stato tu genitore. Allora quest'uomo, per 20 volte troviamo, come Geroboamo, solo in una circostanza c'è un uomo che lo supera. Sapete di chi sto parlando? Di Acab. Dice, e non se non bastasse questo, sposò pure Izebel, il prototipo della donna più terribile che possa esistere sulla faccia della terra. Ho finito. Possiamo dire allora che quest'uomo ha fallito nonostante Dio l'avesse promesso grandi benedizioni? Possiamo dire che quest'uomo ha fallito a motivo del fatto che voleva i propri vantaggi? Era interessato solo all'orticello di casa sua? Possiamo dirlo che ha fallito? Possiamo dire che quest'uomo è stato il promotore della distruzione della sua famiglia? Che ha fallito anche come genitore nella sua famiglia? Lo possiamo dire sì o no? Lo possiamo dire. Allora, io ricordo in Romani, viene detto che tutto quello che è stato scritto nell'addietro è stato scritto non per informarci, ma è stato scritto affinché noi possiamo imparare le lezioni spirituali. Sapete perché, fratelli? Lo sapete perché? Perché il Dio di Salomone è anche il nostro Dio. È un Dio giusto, un Dio santo, che ha promesso, come dice in Geremia, di benedirci, ma se noi ci deviamo, lui si pentirà delle benedizioni che ci aveva promesso. Viceversa, se io sto camminando male e mi ravvedo, dice la scrittura in Geremia, lui si pente del male che ci ha promesso e ci fa del bene. Allora, io credo che oggi il Signore ci ha dato un'occasione per esaminarci, a me per primo. Ci possiamo esaminare. A che punto è la costruzione della tua religione di comodo? Il consiglio che voglio darti, se la stai costruendo bene, demoliscila. Chiedi perdono a Dio. Demolisci questa religione di comodo, basata sui tuoi interessi. Demolisci, buttila giù e costruisci insieme alla Chiesa del Signore. Costruisci insieme al Signore. Costruisci utilizzando materiale nobile che il fuoco dell'Eterno, davanti al Tribunale di Cristo, dove non è in ballo la salvezza, ma la nostra vita cristiana, non potrà bruciare. E tutti dovranno vedere che tu hai costruito bene. Viceversa, se avrei costruito male, tutti dovranno vedere che hai costruito male. Non sarà una cosa tua. Concludo, fratelli. L'ultimo pensiero mi viene adesso, finito. A Campo Bethel, nel tema che ho portato, ho insegnato ai giovani che il peccato, l'abbiamo visto questa mattina, non è mai una questione personale. Se tu o io pecco, non coinvolgerà solo me. Coinvolgerà me, la mia famiglia, la mia chiesa, e avrà degli effetti catastrofici anche sull'opera del Signore. Il peccato non è mai una questione personale. Allora, io credo che possiamo esaminarci, e se Dio ha predicato questo messaggio oggi, io credo che avrà le sue buone ragioni, ma una cosa è certa, noi ci possiamo rifare. Nella vita cristiana noi ci possiamo rifare. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen. Dato che mancano pochi minuti, magari non ci diamo dei inni, ma brevemente chi ha nel cuore può pregare. Ecco, una cosa importante, riflettevo dal posto, no? Quando si predicano certi messaggi, sicuramente non è facile.